Ultima ora di Maracanà con Marco Vicari e Leonora Marini. Ci siamo, Leonora, tra poco arriverà anche il direttore Mario Sconcerti, però ci prendiamo qualche passaggio di Kin,
sì,
che sta parlando, presentazione,
sentiamo.
Quindi sentiamo Kin e poi diamo il benvenuto a Mario Sconcerti.
Ma innanzitutto mi sento molto fortunato perché comunque per un ragazzo della mia età ho avuto la fortuna di conoscere tanti campionati come quello inglese e quello francese. Di sicuro sono tornato con tanta, come si può dire, tra virgolette, esperienza, e questo mi ha aiutato molto e ora sono pronto a dare 100% per la squadra.
Ciao Ken, Francesco Cosati, Sky Sport. Hai parlato proprio di queste esperienze. Allora ti chiedo qualcosa che hai imparato sia a Everton in Premier League e anche l'esperienza col PSG, con questa squadra di cui tutto si parla. Qualcosa che ti è rimasto dentro di queste due esperienze diverse?
Sì, assolutamente. Sono stati grandi esperienze, soprattutto dove ho imparato tantissime cose. Questo, come dico, sono molto fortunato. Mi ha dato... Ho insegnato, cioè, ho imparato tantissime cose che non sapevo nel mondo del calcio e ora sono qua per, come ho detto, dare una grande mano alla grande società come la Juventus. Sì.
Ciao Moise, Nicola Gallo, gruppo Mediapason. Volevo sapere se ci racconti quando è nata questa opportunità, se ci sono già stati dei contatti molto in là nel tempo o solo negli ultimi giorni di questo calciomercato. E se è un orgoglio o può essere un peso, o come l'hai vissuto il fatto di essere arrivato nel momento in cui è partito Ronaldo, se non a sostituirlo comunque quasi?
No, nessun peso. Io, come ho detto, sono qua per dare una grande mano alla squadra, perché comunque è la squadra dove sono cresciuto e ho avuto tantissimi bei momenti. No, non mi sento... Sono venuto qua per assolutamente giocare, dare il 100%, non sento nessun peso e mi sento più che altro responsabile di indossare la maglia della Juventus e dare 100%.
100% Kin ha ripetuto in conferenza di presentazione, lo abbiamo sentito per un paio di volte, ha ripetuto il 100% e noi al 100% abbiamo lui.
Sì, abbiamo lui, quindi diamo il benvenuto al direttore Mario Sconcerti.
Ciao Mario, ben trovato.
Ciao ragazzi, buonasera.
Buonasera, ben trovato. Abbiamo sentito un passaggio proprio di Kin, Mario. Ti chiedo, così chiudiamo un attimo il discorso, c'è cioè la presentazione, ha parlato insomma che lui si sente molto cambiato, cresciuto e quindi gli auguriamo di fare naturalmente bene. Ti chiedo, pensando un po' al 4-4-2 che sembra essere l'idea un po' di Allegri, qual è il ruolo migliore per Kin?
Ma in questo momento non ha ruolo, cioè il suo ruolo è più esterno che prima punta, però quando sta bene può fare tutte e due le cose, può anche essere una seconda prima punta, accanto a qualcuno che voglio dire, Morata, Kin ci sta bene, come sta bene Kin Dybala, anche se Morata in questo momento sta giocando molto bene. E sai, parlare di 4-4-2, di schemi è facile, però poi ti ritrovi.
Che è successo? Abbiamo perso un attimo. Prego Mario, ti abbiamo perso per un attimo. Ecco, beh, adesso è ritornata la linea. Dicevi Mario 4-4-2 e poi è calata.
No, stavo dicendo che parlare di 4-4-2 è facile, che in fondo poi è sempre stato lo schema di Allegri.
Sì.
Però nel 4-4-2 Chiesa come lo metti?
Infatti anche quello, Mario, ci sarei arrivato, perché pure lì c'è il problema Chiesa, Dybala.
Dybala ha meno problemi, nel senso che è una seconda punta, è un attaccante, per cui Dybala sarà il secondo attaccante dopo il centravanti, dopo la punta, o comunque chi gli si vorrà affiancare. Però secondo me il Chiesa è una punta,
pure per me
è un attaccante. Cioè, se gli fai fare un altro gioco, il gioco del tornante, per carità, lo può anche fare, non c'è mica niente di male, ma cioè, lo fa da giocatore normale, mentre la sua differenza la porta avanti se ha campo per scattare, per avvicinarsi alla porta. E poi non mi sembra che in quel ruolo possa rendere più di Cuadrado. Però se lo metti di punta devi togliere uno tra Dybala e Morata, appunto, per arrivare a Kim ce ne vuole, insomma, ecco, siamo partiti da lì, per arrivare a Kim ce ne vuole. Quindi è vero che bisogna anche calcolare le partite con la possibilità di 5 cambi, però la buona regola è sempre pensare che almeno per un'ora gioca la squadra dell'inizio, quindi è bene concentrarsi innanzitutto su quella. Vediamo, è un bel esperimento questo della Juve.
Allora, Eleonora,
mi hai affidato il compito, sì.
Ti ho dato un compito, hai capito?
Sì, il compito ovviamente è introdurre l'argomento Champions, di cui noi oggi, direttore, ovviamente abbiamo parlato a lungo con l'analisi di queste due sconfitte molto diverse tra loro, quella del Milan e quella dell'Inter. Leggendo la sua di analisi sul Corriere della Sera, sull'Inter...
Che noi abbiamo un po' percorso, no?
Sì,
oggi
c'è
invece
sembrato
abbiamo trovato un'opposizione da questo,
esatto,
punto di vista.
Volevo arrivare infatti proprio a questo, perché lo scenario ci è sembrato abbastanza ottimista, devo dire, per quello che è il percorso dell'Inter in Champions. In realtà io ho notato durante la puntata di Maracanã, tutte le critiche feroci che invece abbiamo raccolto nei confronti soprattutto di Simone Inzaghi, tra le altre cambi proprio non compresi, sì, e comunque molto criticati, e poi anche il fatto che abbia forse poca esperienza, avendo comunque un passato sì lungo, però sempre nella stessa squadra, insomma, cresciuto poi di fatto nella Lazio.
Aggiungo, Mario, anche delle critiche dal punto di vista comunicativo,
esatto,
perché spesso quando va poi in conferenza, anche ieri ha parlato di Courtois, della sfortuna eccetera, e anche questo abbiamo raccolto anche che non piace. Volevo un po' sentire il tuo punto, perché siamo proprio partiti dal tuo punto di osservazione oggi, che sembra più, mi permetto di dire, vicino a quello che ha detto il campo. Però a te la parola, Mario.
No, sai, allora parliamo prima della partita, poi ti dico un mio parere in generale,
sì,
sulle critiche, su come si parla di calcio oggi. La partita, l'Inter ha fatto un gran primo tempo, su questo io ho visto la partita molto attentamente, ero su due televisori, rimbalzavo, però prendevo appunti su tutte e due. E ogni volta che, insomma, ho fatto il possibile per capire tutte e due le partite. Per fortuna la partita di Liverpool è stata molto più chiara, per fortuna mia, nel senso che è stata una partita per lunghi tratti a senso unico. Quella dell'Inter è stata più complessa, giocata su bassi ritmi, dove però il Real Madrid ha fatto pesare le solite lacune difensive, e dove onestamente anche a centrocampo Modric comincia a lasciare qualche metro agli avversari. Ieri si è notato molto di più Brozovic come diversità di gioco, mentre è mancato Çalhanoğlu, e questo bisogna che cresca qui. Le partite importanti Çalhanoğlu le deve decidere, non deve andare fuori dallo schermo. Però era una partita che contro il Real la puoi sempre perdere, perché il gol, anche lo scorso anno successe la stessa cosa nel finale, nello stretto finale il prese un gol, o l'anno scorso, due anni fa non mi ricordo, ma mi sembra l'anno scorso. Questo sì, però se devo giudicare, cioè, se è bravo il Real Madrid è stata brava anche l'Inter,
sì,
e questo, mentre se è stato bravo il Liverpool non è stato altrettanto bravo il Milan, perché il Milan ha subito veramente tanto se per caso fosse entrato dentro il rigore di Salah, si rischiava di andare verso un risultato un po' pesante,
sì.
Cioè se piace o non piace, quando mi presenta la gente, devo piacere io, ma mi devono piacere anche gli altri a me. Cioè, noi siamo sempre ormai portati soltanto a giudicare gli altri. Io vorrei sapere che cosa pensa Inzaghi di voi tutti, di noi tutti. Che vuol dire, ma se Inzaghi va lì e non mi piace, E nemmeno voi piacete a lui se giudicate in questo modo. Cioè, non ci sono dei diritti di giudizio primari. O si fa l'abbonamento alla critica e allora si paga, se no lascia il tempo che trova. Questo dobbiamo rendercene conto, non basta avere la forza di dire a me non piace, che coraggio c'è? Non rischi niente. Tante volte Conte non era diverso, diceva cose abbastanza ovvie anche Conte. Inzaghi ieri bisogna anche capire che molto probabilmente intanto è vero, deve imparare a stare davanti ai microfoni in qualche modo, soprattutto dopo eventi di questo genere, ma no, non è lì, la partita l'aveva impostata bene, cioè l'Inter ha fatto quello che poteva, non c'è stata differenza, nessuna differenza tra il Real Madrid e l'Inter. Mentre, ripeto, ho visto differenza importante tra il Liverpool e il Milan. Questo all'interno della Champions, dove c'è stato ancora una volta un risultato frastornante, quello dello Sheriff. Lo Sheriff, qualcuno sa di dove è? No, perché è una squadra moldava. Ma all'interno della Moldavia c'è una regione indipendente che si chiama Transnistria, e lì c'è la città che mi sembra si chiami Toran, qualcosa del genere, dove gioca lo Sheriff. Cioè siamo veramente alla periferia della periferia dell'impero, e questi hanno battuto una squadra di dimensioni europee come lo Shakhtar. Noi dobbiamo anche renderci conto che
ieri il Bruges pareggia anche giocando bene, Mario, perché basta leggere anche un po' i numeri, contro il Paris Saint-Germain.
Sì, ma il Bruges
è già una squadra diversa.
Il Bruges intanto rappresenta una nazione come il Belgio,
sì.
Che è una nazione storica del calcio, è una di quelle che ha per prima ha seguito il calcio all'italiana e ne ha fatto una propria versione molto ferrea per tutto il Novecento. Ma al di là di questo, noi dobbiamo renderci conto che il calcio sta cambiando. Cioè, non è che tu vai in Svezia e trovi tanti giocatori svedesi, trovi una valanga di giocatori, così come vai in Moldavia o in Transnistria e non trovi giocatori della Transnistria, che non so se si chiamino transnistriani, ma trovi giocatori di livello internazionale, trovi africani, trovi sudamericani. Il calcio adesso è un'altra cosa. In sostanza l'Inter ha perso una partita che poteva perdere. Adesso vedremo, il Milan ha un girone molto più difficile. Adesso deve battere l'Atletico e mettere in difficoltà l'Atletico. Questo è un perché qualcuno deve eliminare tra Liverpool e Atletico, perché altrimenti esce il Milan. Ecco, c'è stata, secondo me, c'è stata, a me, voglio dire, tra Inter e Milan interessa poco. Io adoro Milano, ho vissuto a Milano quasi la metà della mia vita e sono vicinissimo alle società milanesi, però voglio dire, sono affari loro, poi non ci si può preoccupare di tutte le squadre. Ecco, in questo momento mi è sembrata messa meglio l'Inter.
Mario, invece sul cambio, ti chiedono anche a te se il cambio di Lautaro è stato giusto oppure era meglio tenerlo in campo fino alla fine.
Io non lo so che cosa abbia detto Inzaghi. Lautaro è un giocatore che sta sempre bene in campo, però loro hanno tre giocatori, non è la prima volta che Lautaro, cioè tu hai un giocatore molto vicino al valore di Lautaro. Non è un centravanti, mentre Lautaro è una prima punta, quindi praticamente un centravanti, però devi far giocare, cioè attorno al 15esimo e il 17esimo sono tre giornate di fila che entra Correa. Anche di questo bisogna tener conto. Se avesse tenuto Lautaro E fosse successa la stessa cosa, dice, saremo qui a dire perché non mette Correa. E insomma, ci sono delle partite che vanno male, questa è stata una di queste, perché l'Inter proprio non ha avuto niente meno del Real, e anzi ha certamente avuto qualcosa in più.
Io volevo andare, dopo queste prime gare di Champions League con le italiane, noi oggi abbiamo titolato rimandate, perché poi l'unica vittoria è stata quella della Juventus contro un avversario comunque molto modesto, lo possiamo dire. Il Milan era partito, è partito molto bene in campionato, ma ieri appunto ha passato una serata difficile. Adesso arriva Juventus-Milan in campionato. Volevo capire per chi delle due squadre può essere più indicativa questa partita, dato che la Juventus è vero che ha vinto, ma contro il Malmo. Il Milan invece arriva da una sconfitta molto pesante, però in campionato finora è stato convincente, insomma.
È più importante per la Juve, perché il Milan ha 8 punti più della Juve. Se la Juve dovesse perdere, sarebbero guai seri. Onestamente nessuno, nemmeno la Juve stessa, ha mai recuperato quelli che diventerebbero 11 punti dalla quarta giornata. Sono veramente tanti, mi sembra siano tutti quelli che ha messo insieme l'Inter sul Milan lo scorso anno, punto più o punto meno. E quindi la necessità di vincere ce l'ha la Juve. Il Milan si può permettere due risultati su tre. Se portasse via un punto da Torino, cioè stando all'altezza della partita, chi gli potrebbe dire niente? Mentre la Juve, se pareggia è in grande difficoltà. In grande difficoltà di classifica adesso, perché gli vanno via tante squadre. Non è che ce n'hai una sola davanti. Ti vanno via tante squadre, e quando perde punti una dalla Juventus, ci sarà un'altra che invece non li perderà, e via così. Cioè sono tanti punti, sarebbero tanti punti, lo sono già adesso, sarebbero di più anche dopo.
Mario, torno un attimo indietro sulla partita del Milan. La nota positiva di campo che possiamo così individuare del Milan in questa partita, se c'è,
Ma la nota positiva è stata, ma io sono rimasto onestamente impressionato, ho cercato di rivedere anche la partita, me l'ero registrata per rivedermela bene, e onestamente sono rimasto impressionato sia dalla facilità con cui il Milan è stato schiacciato per 75 minuti e dalla facilità con cui ha segnato i due gol.
Infatti anche io quello l'ho sottolineato.
Questo certamente, però, cioè, se devo parlare di calcio, ecco, il problema di oggi è che dominano i tifosi, per cui se tu parli di calcio non da tifoso, ma da professionista del calcio, e c'è sempre uno sbilancio enorme, sembra che si siano viste due partite diverse. Ieri Milan ha avuto l'avventura di fare due gol, ha perfino avuto la sfortuna di prendere un gran gol di Henderson a 10 minuti dalla fine, quando tu pensi che il peggio sia passato. Ma se vado a vedere la partita, cioè queste partite servono per darti una risposta su te stesso. Ecco, mentre l'Inter l'ho trovata all'altezza del Real, il Milan non l'ho visto all'altezza del Liverpool. Dopodiché lo diventerà, non bisogna mai prendere niente per assoluto, né tantomeno quello che dico io, cioè ognuno pensi quello che vuole, basta che non si ragioni sempre da tifosi, perché il tifoso vede la partita da tifoso, quindi la vede soffrendo e vede una squadra sola. Forse ha una visione più piccola di chi la vede a sangue freddo. Io vedo che quando parlo con tanti amici tifosi, con tutti quelli che conosco sono tifosi, io stesso sono tifoso, Infatti cerco di non parlare mai della mia squadra, perché sono un pessimo giudice della mia squadra. A parte che considero il calcio un fatto privato, per cui non mi va di parlarne con gli altri, perché poi io vivo da sempre in altre città, e parlare a Roma della Fiorentina o a Milano della Fiorentina non serve a niente, a noi gli altri e basta, per cui lo vivi da fatto privato. Però credo che non si può continuare ad andare avanti su questa assoluta, totale ed unica, esclusiva visione dei tifosi, perché non è una visione corretta, è una visione dopata dall'amore che tu hai per la squadra. Cioè, mio figlio è sempre il migliore.
Sì, non ci sono proprio dubbi. Che ti devo dire, non aggiungo nulla, perché condivido molto di quello che hai detto, Mario. Senti, c'è una domanda di un nostro ascoltatore che te la faccio perché ha una curiosità. La facciamo?
Posso rubare un pensiero al direttore? Sì. Le presentazioni con conferenze stampa le devono fare per forza? Sono di una banalità allucinante. Direttore, d'accordo? Pier?
Ah beh sì, io guarda, quando ero direttore di giornali non mandavo mai l'inviato alle conferenze stampa. Facevo quando al massimo, te lo possono dire, ci sono testimoni, al massimo facevo un colonnino, hanno detto ieri, proprio una colonna, non un'apertura, proprio perché, primo perché non mi piacciono le conferenze stampa obbligate, e lì sono obbligate dall'UEFA, secondo perché non mi piace che a decidere quando parlare siano sempre gli altri. Io sono cresciuto in un mondo dove se si aveva, non c'era nemmeno il cellulare, quindi era anche più complicato, ma se avevi bisogno provavi a cercare direttamente. Quando sento parlare di intermediari oggi, che per andare a comprare un giocatore bisogna passare entro da 3 o 4 intermediari, perché nessuno chiama direttamente il presidente dell'altra squadra e dice vorrei il tuo giocatore, perché non si sa che succede se tu fai così. Ecco, così questa è, non è una banalità, attenzione, non sono ingenuità, ci prendono in giro, cioè loro ci credono davvero che la banalità a noi ci basti, perché poi siamo quelli che vanno lì e si comportano da matti, il nostro, e quindi che non ci prendono nemmeno sul serio, gli basta dire 3 banalità e sono convinti di aver detto il loro, di aver fatto il loro mestiere.
Mario, siamo arrivati al termine anche oggi, starei qui ancora tempo, poi domani ti sto preparando una cosa domani, tanto ci sentiamo. Perché d'accordo. Ne parliamo domani, dai. Ci sentiamo domani. Mario, buon proseguimento, a domani. Un saluto a Mario Sconcerti.
Arrivederci, grazie.
Ciao
Mario.
Ciao.
Allora, ultimo break e poi ci proiettiamo invece, così annunciamo l'argomento successivo, diamo uno sguardo alle 3 squadre italiane impegnate appunto in Europa, rispettivamente Europa League e Conference League. Sentiremo un paio di passaggi di voci degli allenatori e poi sentiremo anche un po' l'opinione degli ospiti che ci saranno. Quindi concludiamo con gli impegni ancora europei. Vi ricordo stasera lo studio che parte alle 20 con Cinzia Sant'Angeli e i suoi ospiti, seguiremo appunto le italiane impegnate Europa League e Conference League.